Allora, buongiorno, cari ascoltatrici e ascoltatori, sono Aldo Guidi, non sono Marco Biscella, che saluto e gli faccio anche tanti auguri per una cosa che sta facendo lui, e sono qua, ho di fronte a me il dottor Simone Saltarella della Banca di Credito Cooperativo di Cantù. Come ormai sapete, l'appuntamento mensile di In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni, e, che ormai conoscete. Di cosa parliamo oggi? Io vi devo subito dire che sono praticamente un ignorante. Mi hanno scelto apposta qua per sostituire Marco, che invece è un giornalista esperto in economia, perché magari posso fare le domande che verrebbero in mente alle persone che non sono addentro alla materia. Perché oggi parliamo di una cosa particolarmente intrigante, ma anche particolarmente complessa, che è il discorso della borsa, il discorso del tema degli investimenti finanziari. Oggi non so se vi è capitato anche a voi, però siamo tempestati anche da messaggi sui telefonini di investi, trading online, investi di qui, investi di là, e basterebbe un click per creare chissà quali disastri alle nostre risorse finanziarie. Allora vorremmo capire insieme al dottor Saltarell che cosa, cioè partiamo dall'inizio, che cos'è un'azione, cosa significa investire in borsa per una persona normale?
Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Che cos'è un'azione? Sembra una cosa semplice, un'azione vuol dire di fatto un po' come diventare degli imprenditori, vuol dire partecipare al capitale proprio di una società. Quando mi rivolgo a un intermediario finanziario e decido di comprare delle azioni, mi viene consigliato di comprare degli azioni, vuol dire che sto diventando il proprietario in piccola parte, in piccola percentuale di quella società. Cosa significa quindi investire in azioni, investire in borsa? Significa che l'andamento dell'investimento che avrò fatto dipenderà dalla bontà, dalla capacità di quella società nel quale ho comprato la quota del capitale proprio, di generare utili, di generare reddito, di tenere, di essere in grado di svolgere per molto tempo il proprio business.
Ma allora sorge la domanda spontanea, come si diceva, ma quando conviene investire in borsa e soprattutto a chi conviene investire? Cioè una persona, quanti soldi dovrebbe avere per investire in banca, iniziare a investire in borsa?
Oh, qui occorre giustamente dare le dovute premesse e fare dei ragionamenti dovuti. Quanto conviene investire in borsa, quando iniziare? Torniamo un po' alla prima puntata, quando abbiamo affrontato il tema un po' dell'economia e come approcciare gli investimenti. È necessaria un'adeguata pianificazione. Quanto investire in borsa? Di certo non tutto il capitale. Torniamo però ancora prima. Qual è l'obiettivo del nostro investimento? Quando parliamo di soldi, parliamo di investire soldi, non dobbiamo dimenticarci che non stiamo parlando di fare speculazione, ma stiamo parlando che quei soldi che andiamo a investire sono necessari per la nostra vita, per realizzare gli obiettivi che abbiamo in mente. Da questo cosa discende? Un'adeguata riflessione sugli obiettivi dell'investimento portano a determinare un adeguato orizzonte di investimento temporale e un adeguato livello di rischio che posso correre. Da queste scelte quindi poi discende la quantità, la percentuale del mio patrimonio che andrò a dedicare agli investimenti azionari.
È molto interessante quello che hai detto, perché la nostra opinione, noi di comuni mortali che siamo fuori da questo settore, è che la borsa la consideriamo un mercato rischioso. Cioè, tu parlavi di fare attenzione e soprattutto una cosa che mi è piaciuta molto è anche gli obiettivi, non speculazione, ma verificare quali sono i tuoi propri obiettivi. Però ci sono anche delle trappole a cui noi possiamo andare incontro come noi risparmiatori normali.
Assolutamente, le trappole sono sia trappole, chiamiamo personali, dovute alla psicologia di ciascuno. Quindi vado a investire su mercati perché vedo che le persone che conoscono lo fanno e mi dicono che guadagnano. Vedo la borsa che continua a salire e investo in borsa. Vedo la singola azione che continua a salire e investo su quella singola azione. Questa è una trappola perché? Perché sono attratto unicamente dal rendimento. Dietro al valore di quell'azione cosa c'è? C'è una società che svolge un determinato lavoro, che ha un determinato business, e come è necessario approcciare l'investimento in borsa? Devo quantomeno avere contezza personalmente o affidandomi a un consulente, un intermediario finanziario, un intermediario quindi in materia di investimenti, che sia in grado di analizzare ad esempio i bilanci di quella società per vedere se quel business che ha in essere sia sostenibile nel tempo e che sia redditizio. Ogni tanto si usa la parola gioco in borsa. Ecco, non c'è errore più grande. Non è un gioco, altrimenti finiamo nella speculazione. E come ogni gioco, come ogni speculazione, ho tanto rischio di guadagnare quanto rischio di perdere. Attraverso invece un approccio più attento agli investimenti azionari, in borsa in generale, analizzando quelli che sono i fondamentali della società, posso andare a limitare il rischio delle perdite, che in ogni caso non potrò mai escludere del tutto. Quindi per quello che è necessario prima partire dal ragionamento sugli obiettivi dell'investimento e poi dedicare solo in parte, quella parte che poi discende dal rischio che ciascuno vuole assumere, agli obiettivi di ciascuno, all'investimento azionario.
Ok, interessante. Ma esiste un orizzonte temporale migliore per fare questo investimento in borsa?
L'investimento in borsa, inteso come investimento azionario, non si sposa con un orizzonte di investimento temporale di breve termine. Perché? Perché la borsa, soprattutto l'investimento azionario, è molto volatile, dipende dalla congiuntura economica, dipende da fattori geopolitici, quindi può esserci sempre un evento nel breve termine che va a scombussolare, a rimescolare le carte, e le borse risentono velocemente di questi eventi. Pensiamo a quello che è successo negli ultimi 2-3 anni, la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, la crisi energetica, hanno portato conseguenze sul mercato borsistico. E abbiamo visto molta volatilità, vuol dire la borsa salire, poi scendere improvvisamente, poi risalire. Quindi un orizzonte di investimento per un investimento in azionario è preferibile nel medio-lungo termine, quindi si sposa con obiettivi di investimento che siano di medio-lungo termine. Nel momento in cui andiamo a dissociare l'orizzonte di investimento rispetto agli obiettivi e quindi approntiamo degli investimenti che per loro natura sono di medio-lungo termine, cerchiamo di trarne vantaggio nel breve termine, qui nasce l'errore. Possiamo andare incontro con maggior probabilità a perdite.
Quando parli di medio-lungo termine, parli di quanti anni?
Medio termine 5-6 anni, il lungo termine arrivare a 10, a 15 anni, 20 anni, okay. Per salire.
Ok. Allora, ho imparato che l'acquisto e la vendita di titoli azionari si chiama trading, no? come in inglese trade, la vendita, il commercio. E quindi anche immagino che anche sulle azioni ci influisca la solita regola della domanda e dell'offerta.
Assolutamente. Andando a comprare e vendere azioni ci inseriamo sul mercato finanziario. Come ogni mercato, la legge del mercato è la domanda e l'offerta. Chi fa il prezzo? L'incontro tra la domanda e l'offerta. Maggiore sarà la domanda di quel titolo, di quell'azione, più tenderà a salire il prezzo. Maggiore sarà l'offerta, quindi persone che vogliono vendere quel titolo, porterà a un sgonfiamento, a un abbassamento dei prezzi. Capiamo che questa dinamica può portare temporaneamente anche avere un prezzo delle azioni più basso rispetto a quello che vorrebbero le regole, chiamiamole regole economiche, perché magari un'azienda con un buon bilancio, con una buona redditività, per determinati fattori che possono essere anche temporanei, notizie negative sul titolo, cosa vede più investitori che cercano di vendere quelle azioni e quindi il prezzo scende temporaneamente. Scende. Nel lungo periodo generalmente il valore delle azioni, per questo che si consiglia per gli investimenti azionari un approccio di lungo periodo, tende a fare che cosa? Andare a premiare quelle aziende che hanno un business sostenibile, che producono utili e distribuiscono dividendi ai loro azionisti.
Ho capito. Un'altra cosa che ho sentito dire è che molto spesso si parla di toro e di orso. Di che cosa stiamo parlando?
Non siamo nell'ambito zoologico, evidentemente. Quando sentiamo parlare di mercato toro e mercato orso facciamo riferimento ai due momenti fondamentali del mercato. Il mercato toro è un mercato in rialzo, quindi il toro dà l'idea della forza, quindi un mercato che spinge verso l'alto. Invece il mercato orso, mentre l'immagine dell'orso che è in montagna si appronta a affrontare una discesa che va un po' zoppicando, quello è il mercato che va in discesa, quindi che porta perdite agli investitori.
Ho capito, quindi oggi abbiamo imparato anche, allora abbiamo imparato trading, abbiamo imparato mercato toro, mercato orso, Un'altra cosa che mi è stata chiesta è che cosa sono i titoli grow o value e come facciamo a distinguere tra blue chips e small cap.
Ah, qui entriamo molto nel tecnico, Ale. Infatti, e bisogna entrare nel tecnico, perché va bene ridurre le cose alla semplicità, ma quando le cose poi sono complicate, ridurre del tutto alla semplicità è impossibile, altrimenti rischiamo di incorrere in errore. Perché? Perché l'investimento azionario non ha un'unica tipologia. Traducendolo in italiano, possiamo andare a investire in aziende che hanno grosse potenzialità di crescita, magari aziende appena nate, che non producono ancora utili, ma che hanno margini grossi di crescita. Pensiamo al settore tecnologico. Ecco, stiamo semplicemente parlando di titoli grossi, impostati alla crescita. Titoli value quali sono? Titoli magari presenti già sul mercato, che hanno acquisito la loro fetta di mercato da anni, aziende patrimonializzate, che hanno un grosso capitale sociale e che tranquillamente durante gli anni producono utili costanti, magari con tassi di crescita inferiore, ma che danno maggiore certezza di rendimento all'investitore. Sono i titoli value. Capiamo la differenza che un titolo grow sarà più portato ad essere ballerino, vedremo salite repentine e poi discese improvvise, il titolo value invece ha una dinamica molto più stabile. La distinzione invece che hai accennato tra blue chips e small cap riguarda, è un po' simile ai titoli growth o value, riguarda di più di fatto la capitalizzazione di mercato. Vuol dire una società è composta da, il capitale sociale di una società è composta da 100.000 azioni. Quanto valgono oggi quelle 100.000 azioni? Poniamo che ogni azione valga un euro sulla borsa, sono 100.000 euro, quella è la capitalizzazione. Quando le azioni hanno una capitalizzazione alta, vuol dire che il capitale sociale, il capitale proprio di quella società quotata in borsa vale molto, sono i titoli blue chips. Small cap invece, da small, parola piccola in inglese, sono i titoli da bassa capitalizzazione, quindi di solito che hanno meno capitale proprio, magari sono anche maggiormente indebitate per crescere e quindi presentano di solito un livello di rischio maggiore.
Ma quindi, se ho capito bene, non conviene investire sugli small cap?
Non è detto, assolutamente.
Cioè?
Se voglio una stabilità sul mercato andrò su titoli value,
sì,
e magari appoggiandomi alla blue chips con maggiore capitalizzazione che saranno maggiormente liquide. Se cerco un investimento invece maggiormente redditizio, perché il mio obiettivo è sì il lungo termine, ma magari anche di ottenere un maggior rendimento, andrò a diversificare sui settori growth e magari anche sulle small cap che hanno maggiori potenzialità di crescita in futuro.
Wow, abbiamo imparato tante cose, però a questo punto per metabolizzare, come dice Gigi Volpi, consiglierei uno stacco musicale. grazie ad Angelo Sivelli che è alla console, che ci ha mandato in onda un brano dei Pink Floyd, storico, un brano storico. Ma ritorniamo a parlare invece di borsa con Simone Saltarelli di Banca di Credito Cooperativo di Cantù. E la domanda che sorge spontanea è se esistano degli strumenti di misura di quello che sono gli andamenti borsistici, no? E se, ho sentito parlare anche di panieri di azioni rappresentative, per esempio a Milano, Piazza Affari, qual è l'indice a cui io posso fare riferimento per capire se siamo in una situazione value, ci sono titoli grow, come abbiamo detto prima, esistono queste cose?
Assolutamente, ogni borsa ha il suo strumento di misura, è costituito da cosa? Li chiamiamo indici di borsa, altro che non sono che un raggruppamento delle azioni maggiormente rappresentative di quel mercato, in termini di cosa? In termini di capitalizzazione. Quindi le azioni che valgono di più vengono raggruppate ad esempio sulla Piazza Affari, quindi la borsa italiana con sede a Milano, l'indice più rappresentativo, maggiormente considerato, è il FTSE MIB, che va a raggruppare le 40 azioni con maggior capitalizzazione.
Come si chiama?
FTSE MIB, FTSE MIB, l'indice rappresentativo della borsa italiana. Se ci spostiamo in ambito europeo abbiamo l'Eurostox, in Germania il DAX, DAX 40, il CAC 40 francese, se ci spostiamo in America lo Standard & Poor's 500, oppure se vogliamo analizzare l'andamento della borsa tecnologica il Nasdaq. Questi sono un po' i nomi a livello generale. A livello mondiale abbiamo l'MSCI World, quindi sono diversi gli indici che possono darci un'idea dell'andamento borsistico a livello mondiale.
Ma io come faccio a recuperare notizie, informazioni su questi indici, sul mercato finanziario? A chi posso rivolgermi?
No, innanzitutto è possibile recuperarle in internet attraverso i provider informativi, i provider giornalistici, cioè ad esempio Reuters, Bloomberg, oppure in Italia il Sole 24 Ore. Il consiglio è, qualora non si abbiano le dovute basi per capire l'andamento degli indici o cosa ci sta dietro, è di reperire sempre le informazioni, poi però di confrontarsi prima dell'investimento sempre con un intermediario finanziario. La tecnologia ha portato molto a facilitare l'accesso agli investimenti da parte delle persone. Pensiamo ad esempio ai trading online, alle app sui cellulari per poter accedere all'investimento. Basta un secondo, certo. Basta un'impronta digitale, un PIN e riesco ad accedere. Attenzione, non è un gioco. L'investimento affrontato per andare a soddisfare obiettivi di vita diventa un lavoro, e anche in questo campo occorre affidarsi dai professionisti e dai consulenti.
Naturalmente. Tra l'altro poi mi viene anche questo dubbio. Noi se pensiamo al mercato italiano, francese, tedesco, eccetera, eccetera, ragioniamo in euro, quindi gli investimenti riusciamo a capire. Ma se io decidessi di investire invece sul mercato svizzero, adesso per esempio il mercato inglese che non fa più parte, o il mercato americano, eccetera, lì c'è il cambio della valuta, incide questo sul cambio, sul rischio, cioè incide sul cambio, certo, ma il cambio incide sul rendimento o meno della
assolutamente
del mio investimento.
Andiamo sempre più nel tecnico e più nel dettaglio. Come vedete, le sfaccettature e le variabili sono molte. Affrontando gli investimenti al giorno d'oggi, è semplicissimo comprare anche azioni facenti parte del mercato americano, o pensiamo anche più banalmente al mercato svizzero, che è qui a pochi chilometri di distanza. Entrando in quegli investimenti, quindi disponendo capitale noi in euro, risparmiatori in euro, andiamo a comprare delle azioni che sono quotate in valuta non euro. Possono essere franchi svizzeri, possono essere dollari. Quindi nel tener conto del rischio e del rendimento dovremo anche essere consapevoli, in questo caso, che andiamo a complicare l'investimento. Può portare maggior rendimento o anche maggior rischio e maggior perdita. Perché? Facciamo un esempio proprio di quello che sta avvenendo sui mercati monetari, in questo caso, in questo momento. L'inflazione continua a galoppare, l'inflazione sembra non frenare, ma l'economia ne risente. Le banche centrali interverranno, anzi sono intervenute, alzando i tassi di interesse per cercare di frenare l'inflazione. Ora dovranno intervenire riabbassando i tassi di interesse per non frenare troppo l'economia. Quando un'economia ha dei tassi di interesse alto, si frena, ma attrae investimenti nel reddito fisso. Quindi avere dei tassi alti, abbiamo investitori esteri che vengono a investire in Europa, perché l'euro offre maggiori tassi di interesse. Così come alzando i tassi di interesse in America, molta liquidità, denaro che c'è per il mondo andrà a finire in America per investimenti maggiormente redditizi. Questo cosa comporta? Un apprezzamento nel cambio. Quindi se ho investito in America, si è alzato il tasso di interesse americano, andrò a usufruire sia degli interessi maggiormente pagati, un cambio che si è rivalutato. Nel momento e che si presume avverrà da qua a fine anno, si cominceranno ad abbassare i tassi di interesse, uscirà liquidità da quell'economia. Cosa succederà al tasso di cambio? Si svaluta. Se ho investimenti in valuta estera, si svaluterà anche il mio investimento.
Quindi, traendo le conclusioni da quello che stai dicendo, è fondamentale rivolgersi a dei professionisti.
Sì, perché questo è solo uno degli esempi. Poi i movimenti dei tassi di cambio sono difficili, c'è la fiducia, c'è alcune valute considerate come beni rifugio, che indipendentemente dai tassi di interesse attraggono investimenti. Quindi muoversi nell'ambito azionario, in più andare a mettere il tassello del tasso di cambio, è meglio, anzi è consigliato, affidarsi ai professionisti.
Ecco, oltre alle azioni abbiamo sentito anche parlare dei cosiddetti fondi azionari. Che differenza c'è tra l'azione e il fondo azionario? Cosa vuol dire?
Per spiegare questa differenza richiamo un principio basilare degli investimenti che tutti gli investitori devono tenere in considerazione, che è la diversificazione. Cosa vuol dire? Non importa quanto siate prudenti, non potete, non si può controllare né prevedere il futuro, soprattutto a breve termine, in investimenti azionari, quindi ci sarà sempre qualche sorpresa che fa saltare i nostri investimenti o le certezze che avevamo, anche a seguito di analisi approfondite. Quindi diversificare, avere più azioni di diverse società, avere più azioni di diversi settori, magari anche una diversificazione geografica, diventa fondamentale quando si affronta un investimento azionario. Posso da solo, comprando diverse azioni di diversi settori, di area geografica, diversificare l'investimento? Potrei anche farlo, ma affronterei costi di transazione talmente alti che, e soprattutto diventerebbe anche poi difficoltoso gestirli quotidianamente, diventa molto difficile gestire. Come posso ovviare questo problema? Attraverso la sottoscrizione, l'acquisto di fondi azionari, dove do l'incarico, chiamiamolo un gestore professionista, di diversificare il mio investimento azionario. Ogni fondo ha poi il suo regolamento, quindi posso prendere visione del grado di rischio che corre quel fondo, della diversificazione che può portare, dei limiti all'investimento, di quanto può andare a investire ad esempio in Europa, in America, quanto investire sul settore tecnologico, quanto investire, per tornare all'esempio di prima, su titoli societari di società growth o titoli societari di società value.
Certo, sempre parlando di questi strumenti alternativi all'acquisto diretto delle azioni, ho sentito parlare anche degli ETF. Che cosa sono?
Gli ETF altro non sono che come dei fondi azionari, quindi identicamente a quelli che abbiamo affrontato proprio con la domanda precedente. La differenza sta nel fatto che sono fondi quotati nelle borse, quindi li posso comprare
a loro volta
sono quotati. La differenza tra un fondo comune, oppure SICAV, che contraddistinguono invece i fondi azionari tradizionali di cui si sente parlare, dove andiamo a sottoscrivere gli investimenti, l'ETF ha gestione passiva. Semplicemente cosa fanno? Pensiamo all'ETF sulla borsa italiana, altro non fa che investire nelle azioni rappresentative dell'indice FTSE MIB. Il gestore del fondo non va a fare selezioni dei titoli che secondo lui saranno i migliori nel futuro, ma replica l'andamento azionario. Quindi avrò una gestione improntata a prendere beneficio dall'investimento azionario così come rappresentato nell'indice. Invece se sottoscrivo un fondo azionario che ha una logica di gestione, di massimizzazione profitto nell'arco di 5-10 anni, il gestore andrà a comprare e vendere quei titoli che reputerà migliore nel tempo.
Ho capito. Allora, una cosa che abbiamo assodato è che non possiamo mettere, come dice il proverbio, non possiamo mettere tutte le uova nello stesso paniere, no? Cioè dobbiamo diversificare, no? Dal ragionamento che stiamo facendo oggi. Però quanti tipi di diversificazione dobbiamo mettere in campo per essere tranquilli?
Fino a una decina di anni fa si parlava di diversificazione geografica. Compro un po' di azioni europee, compro un po' di azioni italiane, tedesche, compro un po' di azioni americane. Ad oggi questa logica viene superata. La diversificazione la si fa più per settori. Compro un po' di azioni del settore tecnologia, azioni del settore utility, azioni delle aziende che producono nel settore dei consumi stabili oppure dei consumi discrezionali. Per fare che cosa? Per evitare che di investire in un unico settore. Pensiamo a quello che è successo nel 2022 nel settore tecnologico, in parte nel 2023. Un grosso storno delle aziende del settore tecnologia, gonfiato da cosa? Da 10 anni di tassi bassi, quindi forti investimenti in azionario. Il mercato che un po' si era gonfiato sull'onda della realtà virtuale che ha attratto investimenti, e poi questo mercato si è sgonfiato. Quindi c'è stato lo storno, un storno forte. Avessi investito il 100% della mia parte azionaria unicamente al settore tecnologico, avrei subito una perdita nell'ordine del 40%, 50%. Se lo diversifico su più settori, sicuramente avrò un rendimento magari inferiore. Ma poi quando ho il rovescio della medaglia, che è la perdita, ho una perdita sicuramente inferiore.
Ok, molto interessante. Una cosa che però mi sembra di aver capito dal ragionamento che stavamo facendo prima è che il rendimento dell'azione e il rischio sono in qualche modo abbinati, come se andassero a braccetto. Cioè sembra quasi che più se io rischio ho senz'altro un rendimento, posso avere molto probabilmente un rendimento maggiore. È sempre così questo binomio?
È così sia nell'investimento azionario, ma in qualsiasi investimento. È così dappertutto. Nell'ambito economico questa regola vale, lo ricordo agli ascoltatori e ascoltatrici, vale sempre. Quando affronto soprattutto il mondo degli investimenti, nel momento in cui sento parlare di rendimento, raddrizzate le antenne e chiedete qual è il rischio.
Certo, ho capito.
Questo. Il rischio lo si corre di più nel breve termine, nel lungo periodo viene diluito.
Senti, se io per esempio mi presento allo sportello della banca di credito cooperativo di Saronno in Piazza De Gasperi, ma anche per esempio anche a quella di Rovello Poro, e vado a parlare di investimenti azionari, cosa succede? Quali sono le linee guida che mi vengono prospettate dalla vostra banca?
No, la linea guida della nostra banca è quella, nel momento in cui un cliente chiede l'investimento azionario, non è di soddisfare subito quel bisogno di dare risposta all'investimento azionario, ma è portarlo nel percorso di consulenza che lo porta a affrontare quello che abbiamo visto anche nelle puntate precedenti. Quindi perché l'investimento azionario? Qual è il tuo obiettivo di vita, il tuo obiettivo che c'è dietro? Hai affrontato già la protezione, la previdenza? Possiamo parlare di investimento perché sei equilibrato dal punto di vista economico, quindi il tuo patrimonio ti consente di accedere a quell'investimento? Se sì, facciamo gli step successivi che abbiamo fatto oggi. Quindi è una consulenza mirata, non standardizzata, ma sulla persona che si presenta in filiale. Per questo che diventa importante nell'approcciare investimenti rivolgersi a un consulente e non il fare da solo online.
Mi sembra un atteggiamento molto etico da parte vostra, cioè non portarci al rendimento forzato con tutto il rischio che ne consegue, ma creare appunto questo percorso in base a quelle che sono le nostre esigenze di comuni cittadini. Io ringrazio Simone Saltarelli, Banca di Credito Cooperativa di Cantù, Saronno in Piazza De Gasperi e anche a Rovello Porro. Ringrazio Angelo Sivelli alla console, sono Aldo Guidi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.
Arrivederci.
La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Saronno in Piazza De Gasperi, vi ha presentato In Buone Mani. Parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.